ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Giovedì 10 maggio, bentornati a Earth Intruders Rassegna Stampa. Buongiorno a tutti amici ascoltatori, bentornati rigorosamente in ritardo e rigorosamente in diretta a questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue in onda sulle frequenze virtuali di www.radiobue.it. Visto che siete al web, contattateci, Facebook, cercate Radio Bue Padova, chiedete la nostra amicizia, noi valutiamo seriamente e ma anche un po' serenamente se accettarvi oppure no in base alle vostre amicizie e poi alla fine ve la diamo. Oppure su Skype radio_bue_diretta, oppure su Messenger radiobue@live.it, oppure se siete dei nostalgici amanti delle lettere lunghe potete sempre scrivere una bella mail a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge. Al via le prime pagine dei quotidiani di oggi, il Corriere della Sera, intercettazioni, battaglia finale. Pom 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 pom. Posta la fiducia, oggi il voto, il PD protesta, l'IDV di Di Pietro occupa il Senato. Ben 10 senatori si sono fermati lì a dormire con Panini e Caciotta. Caccia europea agli evasori, la lista della Merkel, Merkel's list. I dentisti scomparsi e i 4.500 truffati per la prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, Berlusconi attacca la Costituzione. Un inferno governare con le sue regole e fiducia sulla legge bavaglio. Bersani risponde, se non gli piace la carta vada a casa. Intercettazioni, l'IDV occupa l'aula del Senato. Santoro invece dice, il cavaliere non ci ha domato. L'ONU punisce l'Iran, ma Ahmadinejad dice è solo spazzatura. E ancora, Verdini indagato anche all'Aquila. Prima pagina della stampa, intercettazioni, oggi la fiducia. Il Premier dice è impossibile trasformare i progetti in leggi concrete. Bersani, la carta non gli piace, vada via. L'anima del Sudafrica alla vigilia del mondiale e il nucleare in Iran, sì, dell'ONU a nuove sanzioni. In centro pagina, in viaggio dentro la marea nera. Prima pagina del giornale, tutti gli stipendi di chi ci comanda, operazione trasparenza. Da oggi pubblichiamo i redditi di chi lavora negli enti pubblici. Cominciamo con il Ministero della Funzione Pubblica e con la Regione Lombardia, che ha 3.000 dipendenti contro i 27.000 della Sicilia. La Costituzione è un inferno, Berlusconi, così è difficilissimo governare. Intanto Di Pietro occupa il Senato. Lezioni di yoga antistress, a Milano paga la mutua. L'unità, dichiarazione di guerra, attacco alla Costituzione, Premier senza freni, è un inferno, è datata, è catto comunista e Bersani che risponde, non gli piace, se ne vada. Disprezzo del Parlamento sulla legge bavaglio, il governo aveva deciso per la fiducia da 2 settimane, insorge ovviamente l'opposizione. Prove di resistenza CGIL, sciopero generale il 25 giugno. Il Sole 24 Ore, pensioni, tagli per 1,4 miliardi, manovra, riduzione di 2,4 miliardi per i fondi FAS, ma il Premier rilancia il piano per il mezzogiorno. Bernanke, deficit USA insostenibile e ancora Hollywood perde l'esclusiva, arriva l'Oscar, fai da te. Questa era la prima pagina del Sole 24 Ore. È vecchia e catto comunista, non si parla di Rosy Bindi ma della Costituzione. Ad annunciarlo è stato il nostro Presidente del Consiglio durante un incontro con i giovani artigiani, con la Confartigianato, in cui era presente anche Emma Marcegaglia, Presidente di Confindustria. Governare con questa architettura istituzionale è un inferno. Stretto in un abbraccio ostentato col presidente della Confartigianato Giorgio Guerrini, il premier Silvio Berlusconi torna a mostrare insofferenza per la Costituzione. Superata, datata, peggio, frutto di un compromesso catto comunista. Hai giurato sulla Costituzione, se non ti piace vai a casa, gli ribatte da Repubblica TV il segretario PD Pierluigi Bersani. Sapete, dice Silvio Berlusconi durante il suo intervento, governare visto da dentro è un inferno. Non è che manchino i buoni progetti, è che manchino... Ma è l'architettura istituzionale che rende difficilissimo trasformare progetti in leggi. Colpa della carta, molto datata, parla di lavoro, ma l'impresa è citata solo all'articolo 41, mai citata la parola mercato. Una legge ordinaria allora non basta, bisogna superare una Costituzione vecchia di 60 anni, frutto di compromessi tra democristiani e comunisti. Emma Marcegaglia, che poi è intervenuta anche lei alla conferenza, dice Berlusconi su Emma Marcegaglia: se non avessi già avuto un no da Emma, farei anche a te la proposta di fare il ministro. E poi suggerisce di investire in Cina. Qui momento di silenzio e panico. Vabbè, dice: paese straordinario. Poi si fa serio, perché forse di solito non lo è. Difende il DDL intercettazioni che passerà oggi al Senato. E quindi ringraziamo anche Silvio di questa nuova perla quotidiana. Intercettazioni sì, intercettazioni no. Cosa accadrà lo sapremo solo dopo oggi. È prevista la votazione al Senato della legge anti-intercettazioni. L'articolo che abbiamo scelto è tratto dal Corriere della Sera, pagina 2, che fa, tra le vari commenti e le altre cose, dice 10 domande sulle misure in arrivo per spiegare al popolo minuto, tra cui noi ovviamente, come cambierà questa legge la nostra quotidianità. La privacy, dice, come sarà tutelata dalla nuova legge? Sarà vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, di tutto ciò che riguarda fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Ed è vietata anche la trascrizione dei brogliacci e dei verbali di intercettazioni dalle parti di conversazioni fatte a persone estranee. È inoltre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, atti e intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione. Quali saranno le sanzioni per chi viola il segreto? Oltre all'indagine penale sarà avviata un'indagine disciplinare che porterà fino anche alla sospensione cautelare fino a 3 mesi. Per quanto riguarda il servizio, se sono impiegati pubblici, o dalla professione se sono privati. Come possono pubblicare? Cosa possono pubblicare i giornali e le TV? È consentita la pubblicazione degli atti giudiziari, ma solo per riassunto. Sarà vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, o del contenuto della documentazione relativa alle conversazioni telefoniche. Quindi si può dire, se uno è stato processato, giudicato, condannato o assolto, ma comunque del contenuto delle conversazioni non si potrà assolutamente dare traccia. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto delle richieste e delle ordinanze cautelari, prima che l'indagato e il suo difensore ne siano venuti a conoscenza. Saranno possibili le intercettazioni ambientali, cioè che vi sgammino mentre parlate di canne con il vostro vicino di letto? Le ambientali potranno ancora essere effettuate anche se non vi è un fondato motivo di ritenere che nei luoghi dove sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa. Ciò tuttavia non sarà più possibile in ambienti privati, ma soltanto in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Quindi voi e la vostra piantina di marijuana nell'armadio siete salvi. Intercettazioni sì, intercettazioni no. Ecco che uno dei casi più eclatanti di intercettazioni torna in attualità. Di cosa si tratta? Beh, tutti noi avremo ascoltato quella famosa telefonata durante la notte del terremoto all'Aquila, in cui questi imprenditori gongolavano e godevano delle disgrazie altrui perché pensavano già alla ricostruzione. E parliamo proprio di ricostruzione, del progetto CASE, CASE, acronimo di Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili. L'articolo è tratto da Repubblica 9, è di Carlo Bonini, dice: costi lievitati e boom di subappalti, tutte le ombre sulle new town e le molle antiscosse delle case sono già da riparare. Sembra una storia all'italiana, ma in realtà si tratta di una storia all'italiana. E quindi vediamo di cosa si parla di questi 185 edifici, per un totale di circa 4.500 appartamenti, in cui oggi vivono 15.000 sfollati, costruiti tra il settembre 2009 e il febbraio scorso su piastre e isolatori sismici in 19 aree della periferia aquilana. È il fiore all'occhiello della protezione civile, un fiume di denaro su cui pure in questi mesi si era cominciato a fare domande. I dati forniti dalla protezione civile documentano che il 24 maggio scorso la realizzazione dei 4.500 appartamenti del progetto è costata complessivamente 803 milioni e 857 mila euro. Cavolo! Diverse indagini richieste di giornalisti e politici indicano che il prezzo a metro quadro degli appartamenti è circa di 2.600 euro, vale a dire 4 volte quello delle casette in legno prefabbricate, comunque più del doppio del costo medio di mercato, che oscilla intorno invece ai 1.000-1.100 euro a metro quadro. A rendere importante i costi, come sempre, una rigogliosa fioritura di subappalti. Sono state 931 le imprese che hanno lavorato nei cantieri, a fronte delle 121 che si sono aggiudicate le gare, i cui criteri restano nella piena discrezionalità delle imprese. E la singolare esosità di alcune voci di spesa, come i 14 milioni e mezzo per la sistemazione del verde, la posa di aiuole ed alberi, o i 66 milioni di euro pagati per la fornitura, il trasporto e il montaggio degli arredi. Circa 15.000 euro d'appartamento, e tutti noi studentelli che frequentiamo l'IKEA sappiamo che una casa, seppur IKEA, si può arredare con 7-8.000 euro. Insomma, soldi che vengono un po' così, cioè conti gonfiati, si pensa, si indaga, ma non solo. C'è la parte più importante di questo progetto, cioè le molle. Tutti questi prefabbricati sono costruiti su delle molle antisismiche per evitare che, volsi la sfiga, ma si sa che tutto può capitare, capiti un nuovo terremoto all'Aquila prima ancora che siano passati i danni di quello precedente. Le molle che li dovrebbero rendere impermeabili a una futura catastrofe assorbono le oscillazioni della terra. La fornitura degli isolatori è costata 13 milioni e mezzo di euro. Ad aggiudicarsi la gara sono state la società Alga di Milano e la FIP industriale di Selvazzano Dentro, cioè in provincia di Padova. Ebbene, il materiale fornito dalle due società ha conosciuto storie diverse. Si scopre infatti che mentre un campione degli isolatori della FIP, cioè di quella in provincia di Padova, è stato sottoposto a simulazioni avanzate in laboratori qualificati quale la University of California a San Diego, gli addetti chiamano queste prove eccitazioni bidirezionali, con costi modesti, con solo 20.000 euro, tempi celeri ed esiti positivi, non altrettanto è avvenuto per quelli della Alga, la società in provincia di Milano. Questi isolatori hanno infatti superato un unico test, quello previsto dalla nostra normativa antisismica, test definito eccitazione monodirezionale, ed è per giunta stato effettuato nei laboratori di quello stesso EUCentre diretto da Calvi, che oltre ad essere padre del progetto CASE, è stato anche nel 2003 uno dei padri della nostra nuova legge antisismica. Un serpente che si morde la coda. Pagina 2 del giornale, gli stipendi che pagate voi, cioè tra i tanti anche io. I 4 consulenti d'oro di Formigoni costano circa 1 milione di euro. È la cifra annua per occuparsi di moda, pari opportunità, enti locali e aree montane. 16 assessori, 4 segretari, 80 consiglieri regionali, si parla della Lombardia e anche del ministero diretto da Brunetta. A pagina 2 e 3 de Il Giornale, questa prima puntata sugli stipendi pubblici, che Il Giornale si ripromette di pubblicare uno per uno, veramente tutti, ci sono nome e cognome e quanto prendono. Quindi questa è una persona interessante. Quindi 16 assessori, 4 sottosegretari, 80 consiglieri regionali e un lungo elenco di dipendenti, dirigenti, direttori con stipendi che arrivano a 200.000 euro l'anno. I compensi base dei politici, a cui vanno aggiunti i cospicui rimborsi, sono 12.000 e rotti euro per il governatore, 11.000 rotti per ciascun assessore, 10.000 per un presidente di commissione e 9.900 rotti per un consigliere al mese. La Lombardia, secondo tutte le statistiche, è una regione virtuosa anche per la quantità di personale, ma se si passano alla lente di ingrandimento le retribuzioni, i bonus dei politici, non possono sfuggire situazioni di grande privilegio. Basti pensare agli 80 consiglieri regionali, il cui stipendio è quasi equiparato a quello dei parlamentari e arriva a sfiorare i 12.000 euro netti al mese, tra diaria e rimborsi forfettari per le missioni e l'utilizzo delle auto. Inoltre, i consiglieri che risiedono fuori Milano hanno diritto a un rimborso mensile di 1.800 euro. Poi ci sono i rimborsi per i viaggi in Italia presso l'Unione Europea. Possono chiedere ogni anno un rimborso spese pari a 11 viaggi aerei di andata e ritorno tra Milano e Roma. Ci sono i vitalizi, che maturano dopo un solo mandato e vanno da 1.600 a 2.900 euro al mese a partire dai 60 anni di età. Ai consiglieri tocca anche la liquidazione, che dopo un mandato è di 133.000 euro. Senza contare le segreterie, ad ogni assessore toccano 6 addetti, 3 ai sottosegretari, 5 al presidente del consiglio regionale e 2 a ciascuno dei consiglieri membri dell'ufficio di presidenza. È da chiedersi se fantozianamente sono segretari e segretarie in topless. Non sembra una brutta carriera e che conosca crisi quella dell'assessore regionale o comunque segretario, sottosegretario vario. E invece sembra un po' più trista e faticosa la vita del povero professore universitario, che anche lui dovrebbe lamentarsi con il suo stipendio. Certo che se ti vengono a dare la notizia che prendi meno, ti pagano meno e forse manco te pagano, proprio pochi giorni dopo la delibera del Senato accademico sull'aumento dei tassi universitari, certo ti girano un po'. Il Mattino, pagina 19, università, docenti pronti a bloccare gli esami. Oreste Terranova dice: se non ci muoviamo siamo una manica di imbecilli. Sottoscriviamo questa affermazione. Parla, commentato ironicamente, Paolo Manzini, responsabile del CIPUR, coordinamento intersedi di professori universitari di ruolo. Ieri mattina al Bo, Manzini ha evidenziato, nel corso di un'assemblea dei docenti, le ricadute che il decreto legge 78 del 31 maggio avrà su atenei e docenti, sulle assunzioni, sul trattamento di fine rapporto, sui rapporti a tempo determinato, che dovranno essere stipulato entro il limite del 50% rispetto al 2009. Dio aiuti i nostri giovani, ha commentato Manzini. La serie di sforbiciate colpirà la ricerca, 40% di risorse in meno, cioè ragazzi è circa la metà, cioè, ed è veramente da tremare. E ovviamente l'offerta didattica. Come uscirne? Dice: non disperdiamoci, ci stanno massacrando, invoca un docente. Mi spiace per gli studenti, aggiunge, ma l'unico mezzo che abbiamo è il blocco degli esami. Se non ci muoviamo, siamo una manica di imbecilli. C'è anche chi ha proposto il 30 a tutti gli studenti, chi la rigida applicazione del mansionario. L'assemblea si è chiusa con un impegno: trovare risposte unitarie, sensibilizzare i docenti e aprire gli occhi sul pericolo che corre l'università pubblica. Parte su Earth Intruders la sottoscrizione Vai al 30 politico, anzi lo chiamerei un 30 finanziario. Corriere della Sera, pagina 7, tutti alla ricerca di soldi, noi per primi, ma non solo i privati, non solo gli studenti, non solo le università, ma anche gli stati, e ovviamente fra scudi e scudini noi in Italia, bene o male, di soldi riusciamo a tirarli fuori. In Germania sono molto preoccupati, da pochi giorni circola la notizia di un taglio pesantissimo sui dipendenti pubblici in Germania, sui tagli all'esercito, cosa che non veniva fatta, penso, nei tempi post-Hitler, credo. Ma oggi, per recuperare dei soldi, si usano tutti i mezzi possibili e immaginabili. Corriere della Sera, pagina 7, conti svizzeri, caccia agli evasori. La Merkel compra 20.000 nomi. In che senso? Da chi? Che è successo? Da quando i paradisi fiscali sono diventati meno attraenti, si è infatti intensificata la ricerca di dati sugli evasori che sottraggono capitale ai grandi paesi industrializzati scossi dalla crisi. E la Germania è la prima ad aprire la strada all'acquisto di dati rubati, iniziando una vera e propria caccia all'evasore che è proseguita anche ieri, quando il Land della Bassa Sassonia, insieme al governo di Berlino, ha deciso di rilevare da un anonimo un CD contenente 20.000 dati con nomi, indirizzi e movimenti di conto corrente di un numero imprecisato di presunti evasori tratti da banche svizzere. Prezzo dell'operazione 185.000 euro, che saranno pagati in parti uguali da Berlino e degli altri Länder. In realtà, all'inizio della trattativa di alcuni mesi fa, la richiesta dell'anonimo venditore era di 500.000 euro, ma il rifiuto iniziale delle autorità, con i tempi di crisi e il capitale scarso, ha abbassato il prezzo. Quindi, cari evasori e presunti tali, oltre alla stretta che fanno, che c'è già qui in Italia, soprattutto dopo l'accordo tra Guardia di Finanza e l'università, voi che barate sulla scheda ISE, sappiate che nemmeno i conti nascosti in Svizzera, e non dico di San Marino che hanno già preso d'occhio, dico Svizzera, sono più sicuri. Quindi, mettere tutti i soldi sotto il materasso. Crisi anche in sanità, e allora tutti per risparmiare la ricerca delle offerte speciali anche quando si parla di salute. Pagina 23 del Corriere della Sera. I dentisti low cost spariti, migliaia di clienti truffati. E che succede? Tre cliniche dentistiche, tutte di proprietà di spagnoli, ora scomparsi, latitanti, hanno chiuso di colpo a Milano. Intascati i soldi dei clienti, secondo le ultime stime circa 4.500, soldi anticipate da finanziarie che esigono lo stesso dai pazienti il pagamento delle rate. Gli spagnoli, in totale 5, hanno anche lasciato a spasso una trentina di dipendenti. È accaduto a Milano. Centraliniste, assistenti di poltrone, impiegate, contabili, tutti licenziati. Non così i dentisti, che sono invece liberi professionisti. L'AIO, che come sigla è tutto un programma per l'Associazione Italiana Odontoiatri, sta esaminando allarmata la situazione. È un momento delicato per il settore, saltano regole e paletti, c'è l'invasione dei low cost, vince e conquista clienti chi ribassa di più. Prendiamo una corona, una di buona ceramica. A Milano, al dentista che la compra in laboratorio, in media costa tra le 320 e le 450 euro. Al paziente verrà rivenduta caricata del doppio. Nei centri dentistici di ultima generazione, e quelli degli spagnoli ne facevano parte, per risparmiare il dentista chiede in laboratorio una corona al massimo di 120 euro, con le conseguenze del caso, e comunque non pensate, la rivenderà a comunque al quadruplo. Ed eccoci arrivati al momento dell'ospite, che questa volta è qui in studio, è Uno e Trino, li presentiamo subito, sono Erika, Enrico e Paride. Buongiorno a tutti. Ho dimenticato di accendere i microfoni.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.
Ok, grazie, questa poi dal podcast la tagliamo. Allora, bene, benvenuti in diretta, cominciamo con una bella gaffe questa volta mia. E abbiamo chiamato qui, gentilmente sono venuti, per l'appunto Erika, Enrico e Paride, che fanno parte, che hanno organizzato una famosissima aula studio di cui si narra e si favoleggia ormai da anni, che è il Pollaio, socio gemello e anche in posizione dell'Acquario. È un'aula studio e fin qui è facile da comprendere, ma dove sta la sua differenza?
Beh, intanto l'abbiamo gestita perché l'abbiamo ereditata. È un progetto ventennale degli studenti di Padova. La differenza fondamentale del Pollaio rispetto alle aule studio stava nel fatto di essere gestita dagli studenti, in collaborazione col Dipartimento di Fisica, che comunque aveva la responsabilità sul posto, ma che aveva ampie vedute sulle libertà di orari piuttosto che nella concessione delle chiavi per aperture, per esempio anche nei giorni festivi o durante la sera fino a tarda ora.
No, fammi capire, allora le chiavi dello studio in un edificio di proprietà dell'università ce le avevate voi?
Sì, era controllato, c'erano una serie di gestori che erano riconosciuti dal dipartimento e che potevano, per esempio, la domenica mattina aprire l'aula o la sera quando si chiudeva chiudere aula e cancello d'uscita dell'area.
Quindi potevate chiudere un po' l'ora che vi pareva?
No, questo no, nel senso l'ora era concordata col dipartimento
che
e
era
si è sempre, che era inizialmente all'una di notte.
Cavolo.
Poi c'è stata una riduzione, si è passati alle 23:45, che comunque insomma è abbastanza ampio come orario. E passava negli ultimi tempi di via Marzolo, perché era lì, una guardia della Padova Controlli e poi della Civis, comunque a controllare che tutti fossero usciti e che il cancello fosse chiuso.
Quindi dal punto di vista della sicurezza, cioè non è quello il problema.
Sì, sì, non è mai accaduto nulla di sgradevole.
Allora, si trovava in via Marzolo.
Sì.
E com'era composta?
Si trattava di un prefabbricato in cui stavano le aule acquario e pollaio, che erano contigue e unite da una porta, e nell'altra parte del prefabbricato si trovavano tre aule usate dal dipartimento di fisica per lezioni e esami e il bagno.
Quindi delle aulette studio?
Sì.
Perché c'era l'acquario e il pollaio? Erano diverse?
Perché hanno usi diversi, diciamo. In pollaio si studia tutti bravi e silenziosi, in acquario si poteva anche parlare, fare studio di gruppo piuttosto che rilassarsi un attimo.
Aspetta, nell'acquario si fa rumore, nel pollaio si fa silenzio?
Sì, si fa rumore naturalmente moderatamente, perché c'era una porta molto piccola di legno, per cui comunque in pollaio tendenzialmente si sentiva abbastanza.
No, questa cosa è molto divertente per il fatto che pollaio e acquario non si chiamano così per il fatto che si possa parlare o meno, ma hanno una storia un po' diversa. Cioè pollaio si chiamava così semplicemente per il fatto che il prefabbricato era in gestione a biologia prima che a fisica, e veniva utilizzato per tenere animali, tra cui anche i polli.
Ah, quindi c'è un motivo storico sul
sì.
Nome. Ma si parla un po' al passato, si dice teneva aperta, era autogestita, perché la situazione attuale è stata modificata.
Sì.
Sì. Vai. In pratica è da vari anni che stiamo in collaborazione col dipartimento e varie autorità accademiche, stiamo lavorando per trasferire l'aula studio dalla sede storica ad una nuova sede che doveva essere più adatta ad ospitare l'aula. Bisogna infatti sapere che la vecchia sede era abbastanza fatiscente e in una posizione che dava un po' fastidio ai dipartimenti circostanti, e abbiamo lavorato appunto a questo progetto del trasferimento fino al gennaio di quest'anno, dicembre 2009, gennaio di quest'anno.
Quindi tutti d'accordo che la sede fosse un po' bruttina, sarebbe il caso, e anche un po' scomoda.
Oddio, ci eravamo affezionati e noi ci trovavamo bene, però bisogna effettivamente dire che quel prefabbricato non sarebbe potuto durare all'infinito. Nel momento in cui c'è stata la possibilità di spostarci in un posto nuovo, abbiamo pensato fosse il caso ad un certo punto di accoglierla.
E dove viene proposto?
In questo momento l'aula studio in cui diciamo ci ritroviamo i vecchi del pollaio quotidianamente è al Paolotti, in via Belzoni,
che è lì vicino. Comunque
sì, è comunque lì vicino.
E ha un'entrata indipendente?
Ha un'entrata in realtà in comune con il dipartimento, però c'è una seconda porta che volendo potrebbe isolare l'aula studio dal resto dell'edificio. Bisogna infatti dire che avevamo appunto progettato tutto in modo tale che si potesse continuare la gestione aiutata dagli studenti e quindi gli orari allargati anche nella nuova aula. Quindi avevamo previsto il fatto che l'aula studio potesse venire isolata dal resto dell'edificio.
Ok, questo fino a gennaio. E poi?
Esatto.
Quello che abbiamo scoperto il giorno stesso in cui abbiamo aperto la nuova aula è stato che l'aula non era più stata data in gestione al Dipartimento di Fisica come era inizialmente, come era previsto dagli accordi che avevamo preso noi, ma è stata data in gestione all'Ateneo. Conseguentemente il responsabile non era più il direttore di fisica, bensì il delegato del rettore per gli spazi didattici, e persona che ovviamente non aveva mai avuto intrattenuto rapporti con noi e che alle nostre richieste di tenere aperta l'aula con gli orari previsti, concordati precedentemente, ovviamente ha risposto che quella lì è un allo studio d'Ateneo e che fa gli stessi orari che fanno tutte le altre allo studio d'Ateneo.
Cioè?
E cioè adesso è aperta fino alle 11 tutte le sere, dal lunedì al sabato, e la domenica chiude alle 7.
Ma chi vuole studiare la domenica sera? Adesso che siamo sotto periodo d'esami ci tolgono le aule studio.
Sì, e oltre al fatto che della diminuzione d'orario settimanale, il grosso problema è che in tutti i giorni in cui sono tutte le feste comandate, diciamo, l'aula resterà chiusa. E ovviamente adesso, con l'aiuto dei rappresentanti degli studenti, siamo riusciti, insomma, a forzare un po' questa cosa, e adesso, per esempio, non so, per Sant'Antonio resterà aperta, oppure per esempio è stato esteso l'orario d'apertura della Iappelli, che adesso sarà aperta anche nei weekend. Quindi piccole cose siamo riusciti a guadagnarle.
Ho una domanda: voi avete chiesto dei fondi, dei pagamenti all'università? Sapete, è la crisi, quindi uno dice non vi posso pagare per questo vostro servizio, no. Grazie tanto, arrivederci.
No, non solo non abbiamo chiesto soldi, ma noi vogliamo far risparmiare all'università dei soldi, e questo è l'assurdo, perché con il modello di gestione che avevamo nel vecchio pollaio, grazie agli accordi col direttore del dipartimento di fisica, la guardia passava solo per controllare che fosse stato chiuso,
invece di essere stipendiata
per restare lì a non fare niente alla fine.
Senza offesa, però insomma, la guardia guarda.
Senza nessuna offesa si può per fare la guardia, anche, no, ma nel senso che potrebbe
si
fare
può anche
cose
guardare
più,
ma guardiare no, male.
Certo, però potrebbe fare cose più utili, insomma, anche per la guardia stessa penso sia più divertente fare qualcos'altro che stare lì.
Ma c'è un'istituzione, un gruppo, un comitato che guida questa, che è alla base del pollaio e dell'acquario, oppure sono degli studenti che per passaparola si sono poi ritrovati e hanno in comune questo desiderio di gestire degli spazi liberi per permettere di studiare anche in giorni festivi o fuori dagli orari comandati?
Sicuramente la seconda che hai detto. Non è mai esistito un certo senso un comitato di gestione con elezioni interne, cose di questo tipo. Di solito le persone che davano la disponibilità per aprire o chiudere in certi orari, o comunque davano la disponibilità per far rispettare le regole all'interno del posto, e davano questa disponibilità a quelli che già l'avevano data precedentemente. I nomi venivano comunicati al direttore del dipartimento di fisica e queste persone diventavano responsabili, diciamo.
È mai successo qualcosa di brutto, un incidente, un qualcosa per cui vi siete un po' strizzati l'occhio?
Ma che io ricordi, no. Anzi, cioè, tipo il vecchio pollaio era l'unico posto dove gli studenti si fidavano a lasciare le biciclette senza lucchetto, per dire. Cioè,
addirittura, ma questa...
Sì, più che altro perché ci si conosceva un po' tutti, quindi alla fine nessuno avrebbe mai rubato una bicicletta lì davanti, perché sicuramente sarebbe stato rincorso da qualcuno.
E invece critiche da parte degli organi istituzionali, quindi professori che magari si lamentano, docenti o studenti che si lamentano o cose del genere?
Beh, studenti che si lamentano,
magari
non
no.
Mi pare. No, mi era capitato un paio di volte di vedere magari delle ragazze nuove, tra virgolette, mm-hmm. matricole, per esempio, dare un'occhiata al vecchio, soprattutto acquario, mm-hmm. e uscirne con aria un po' schifata. Vabbè, però va bene, però era stilistica la questione.
Ci tenevano i polli.
Niente di che, esatto.
Direi.
Sì, vabbè.
Per quanto lo pulisco.
Però mi sembra che anche con i professori non ci siano stati problemi. Poi naturalmente si tratta soprattutto di quelli che avevano contatti con il vecchio posto, erano soprattutto quelli di fisica, naturalmente, perché
sì,
lavorano
per
lì.
Sì, per posizione e per modalità.
Sì.
Sì, gli unici problemi che in realtà ci sono stati più che altro con i direttori dei dipartimenti contigui, cioè vicini a dove era il vecchio pollaio, che non sapendo bene in realtà come veniva gestito e vedendo che veniva aperto e chiuso ad orari strani da studenti, pensavano che lì dentro ci fossero, non so, non so neanche io cosa, drogati, le cose che pensano i vecchi professori.
Perché non ci
sono? Che probabilmente ci sono, ma sicuramente non si drogano lì dentro.
Ma quindi io che non ho mai fatto parte del pollaio, anche perché non c'è un comitato in cui posso una tessera che devo comprare, sono uno studente, pago le mie tasse, mi sta comodo studiare anche a Pasqua, ma forse Pasqua vabbè. Facciamo che voglio studiare anche a Pasqua, qualcuno, un responsabile accreditato vuole aprire, arrivo lì e dico: sì, caro responsabile, io vorrei con dei miei amici tenere una sessione di studio, cioè beh, usiamo il nostro materiale nelle lavagne a disposizione con i vostri banchi, le vostre sedie, e ho voglia di insegnarli a fare una lezione perché faccio ripetizione, ad esempio, così, fra colleghi, e potevo farlo.
Certamente.
Posso farlo ancora?
Sì. Nei limiti degli orari che ci sono attualmente, sì.
Cioè, cavolo, sarebbe stato molto comodo. Cioè, avere. Ok, studiare di gruppo, però quale altro luogo si ha? Perché in biblioteca devi stare zitto e muto. Se poi c'era una formula per cui da una parte zitti e muti, fronte al muro e si studia, e dall'altra invece ci si può anche confrontare perché c'è anche bisogno di questo, cioè trovare un posto, possibilmente al chiuso, dove che non sia un bar, dove poter studiare serenamente anche in più di uno e quindi confrontarsi, no?
Riguardo a questo, sicuramente il pollaio vecchio offriva un servizio abbastanza superiore. Per esempio c'erano delle lavagne poste all'esterno dell'aula e c'erano vicino delle aulette che potevano essere utilizzate per gli scopi che dicevi tu nel momento in cui non c'era lezione in corso. Al momento il pollaio nuovo, chiamiamolo così, anche se ci hanno proibito di chiamare pollaio la nuova aula, questa è una cosa molto divertente.
Questo poi te lo chiedo. Comunque, nella struttura nuova,
Diciamo che per ora è ancora un po' sguarnita di queste cose, se non altro per il fatto che dal momento che per ora la gestione studentesca non è per niente assicurata e al momento non esiste, non siamo ancora riusciti e non abbiamo ancora investito troppe energie per migliorare il posto, avvicinarlo a come secondo noi potrebbe essere ideale.
Confortante, pensato non dai professori ma da chi lo vive.
Esattamente.
Insomma, non mi sembra un'idea così stupida. Poi è gratis, non costa niente l'università, ma c'è qualche cosa che non mi è chiaro in tutto questo.
Nemmeno
ma
non
stavi
non
dicendo che non si può chiamarlo pollaio.
Beh, questo è solamente un aneddoto. Diciamo che nelle varie riunioni che abbiamo fatto, noi continuavamo a riferirci al nuovo posto come al nuovo pollaio. Ora, come si diceva prima, il nuovo posto istituzionalmente è considerato un'aula studio di Ateneo che si chiama Aula Paolotti.
Qualcosa del genere.
Esatto.
Beh, siamo sempre un po' lì vicino.
E questa cosa in chi si è scocciato di avere sempre questi studenti che vanno lì a chiedere, che vorrebbero orari più ampi, eccetera, eccetera, ci ha chiaramente invitati, per usare un eufemismo, a smetterla di chiamare il nuovo posto pollaio, perché il pollaio non esiste più.
Ah, quindi hanno deciso l'ufficio di tagliarvi il pollaio,
sì,
adesso
quindi
avete i banchetti nuovi, i muri puliti, sì, ma gli orari li fate quelli che vogliamo,
sì, sì, sì,
noi che non studiamo, pensa un po'.
Ed in neolingua si chiama Paolotti.
In neolingua, la newspeak, questa era carina, pensa un po' che sagaci, quante se ne passano lì al pollaio. E quindi c'era un po' una piccola biblioteca, c'era una raccolta di quotidiani, scacchi, la possibilità di anche uno spazio verde all'aperto, non so se nella nuova Pollaiotti si può uscire un attimo, fumarsi una cicca.
Spazio verde non ce n'è, però c'è un cortile interno a cui si può accedere nel retro, che vabbè è uno spiazzo di asfalto, che però comunque insomma
è un po' di sano asfalto, fa sempre
in
bene
in un modo o nell'altro, nel caso in cui tipo si riuscisse a riavere la gestione da parte degli studenti, in un modo o nell'altro si potrà provare a chiedere che venga rimesso a posto, insomma.
Ho capito, allora cavolo, è una cosa stra interessante. Tra l'altro abbiamo scelto di parlare di questo perché non sono state poche le iniziative a favore del pollaio e che hanno coinvolto la nostra città, ci hanno incuriosito, abbiamo anche partecipato e ci interessa sapere poi quali sono i momenti, in quale situazione siamo, come andrà a finire la situazione, anche perché poi immagino che dopo tutti questi anni di responsabilità condivisa, perché se succedono cavoli amari sono cavoli amari per chi ha firmato, cioè si è formato un bel gruppo, quindi anche che organizzava degli eventi, delle partecipazioni, cioè una bella festa di fine studio ad esempio, no? non sarebbe stata male. Forse c'è stata? C'è stata? No.
No, no, sì. Diciamo che magari in corrispondenza delle festività, eccetera, capitava che, non so, si mangiasse tutti insieme una sera, sì. Questo capitava sicuramente. Un gruppo unito c'era.
E comunque venivano invitati anche professori. E ci sono stati grandi nomi che sono venuti alle grigliate del pollaio.
Ah, le grigliate, vedi che annusavo già odore di carne cotta. Allora, il tempo a sua disposizione per ora è finito, però io vi invito veramente a partecipare domani, anche così svisceriamo un po' questa cosa. Le feste del pollaio, cosa è accaduto a Padova, cosa accadrà e come andrà a finire. E quindi Earth Intruders si conclude qui, la rassegna stampa di Radio Bue. Io sono Alessandro Albertone, abbiamo avuto ospiti in studio e ringraziamo Erika, Enrico e Paride, che ora sono silenziosi e timorosi, potete salutare.
Ciao.
Ciao a tutti.
Il potere del microfono. No, perché sembra quasi che siete arrivati e poi siete spariti in 5 secondi. No, sono ancora qui. Li ringrazio, torneremo a parlare domani del pollaio con, per l'appunto, feste, eventi, l'atmosfera che si respirava, su tutto ciò che è stato fatto in questi mesi e cosa si farà per riportare in auge, insomma, un po' di anche autodeterminazione degli studenti e di responsabilizzazione, che insomma non mi sembra una cosa molto male, penso faccia parte degli insegnamenti di vita che l'università dovrebbe dare. E vi do appuntamento quindi a domani pomeriggio, vi ricordo oggi pomeriggio 14:30, sì, domani pomeriggio, boh, domani mattina alle 11:30 sempre su www.radiobue.it. Vi ricordo oggi pomeriggio 14:30 il più programma informativo universitario con le notizie sugli eventi della città e sulle notizie utili per la nostra vita da studenti. Earth Intruders conclude qui, vi ringrazia e vi saluta. Ciao anche dai ragazzi del pollaio.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.